Quindi io inizierei a leggere dal secondo capoverso di pagina 113. Per sapere che cosa pensa Gotama di coloro che parlano del supremo Parama, dobbiamo solo rivolgerci al capitolo degli otto, il testo citato in precedenza, come esempio di voce scettica che parla nel canone antico. Il bramano che ha trascorso i vincoli non si aggrappa a ciò che sa o contempla. Né appassionato né spassionato, non pone nulla come supremo. Chi dimora nelle visioni supreme e le presenta come definitive, dichiarerà inferiori tutte le altre visioni. Non ha superato le dispute. Ecco, questo brano è tratto da una sutta che si chiama Paramattaka Sutta. Questo sutta è tratto a sua volta da una serie di sutta che si chiama Attaka Vagga ed è contenuto nel Sutta Nipata, che a sua volta fa parte del Kuddaka Nikaya, la raccolta dei discorsi brevi. L'ho trovato ad esempio nel canone Pali, partendo appunto da dove sono elencati tutte le raccolte di discorsi, cliccando su Kuddaka Nikaya, si arriva poi al numero 4 che è il Sutta Nipata, e all'interno del Sutta Nipata c'è questo capitolo degli otto. Il capitolo degli otto credo che sia molto interessante, perché sono una serie di discorsi che da un lato, come dicevo più avanti, sono ritenuti dagli studiosi, dai filologi, come una delle parti più antiche e quindi più vicino all'insegnamento originario del Buddha, da un lato. E dall'altra, questi sutta trattano argomenti antidogmatici sostanzialmente, tutti hanno come focus la questione della critica sostanzialmente a chi si pone al di sopra, no, degli altri, sostenendo di avere una verità maggiore o suprema rispetto a quella degli altri. E ho visto su questo sito su cui sono contenuti gli insegnamenti, molti discorsi tenuti da Bachelor in questa scuola buddista che c'è in Inghilterra. Ho visto che, poi magari vi do il link, che questo capitolo degli otto, è ripreso in più discorsi che fa Stephen Batchelor. Quindi probabilmente lui ha dato molta importanza allo studio di questi sutta. E una cosa che è interessante che ho trovato è che questo sutta che viene citato in questo testo è ripreso anche nel libro Il canto del cuore di Plum Village, e viene proprio l'ultimo discorso che viene riportato in quel libro. E la cosa interessante è che viene intitolato Discorso sulla verità assoluta, perché in effetti il titolo di questo sutra è Paramattaka Sutta, no? Dove Parama, se non sbaglio, per me che non conosco il Pali, mi pare che voglia dire proprio supremo. E quindi viene solo tradotto come Paramattaka Sutta. E volevo leggermene qualche passo perché mi sembra interessante, proprio perché per chi ha quel libro è a pagina 365, se per caso avete la possibilità di prenderlo, oppure magari
Lo
lo potete recuperare.
Mi ridici la pagina, per favore?
È alla fine 365.
Ok. Io l'avevo letto, ma non me lo ricordavo mica.
Ma vi leggo qualche passaggio di questo sutta. Colui che ancora permane in una visione dogmatica, considerandola la più alta al mondo, pensando che sia la migliore e disprezzando le altre come inferiori, è considerato non ancora libero dalle dispute. Quando si vede, si ascolta o si percepisce una certa cosa e la si considera l'unica in grado di portare conforto e vantaggio a se stessi, si tende sempre a caderne preda e a stimare inferiori tutte le altre. Essere prigionieri della propria opinione e considerare inferiori tutte le altre. Il saggio considera questo atteggiamento schiavitù, assenza di libertà. Un buon praticante non si affretta mai a credere a ciò che vede, ode e percepisce, comprese regole e riti. Un buon praticante non ha alcun bisogno di formulare una nuova teoria per il mondo, usando la conoscenza acquisita o le regole e i riti che pratica. Non si considera superiore, inferiore né uguale a nessuno. Un buon praticante abbandona il concetto di sé e la tendenza ad aggrapparsi alle opinioni. È libero e non dipende da nulla, neanche dalla conoscenza. Non prende le parti di nessuno nelle controversie e non si attacca ostinatamente ad alcuna opinione o dogma. Non cerca nulla, non si aggrappa a nulla, né a un estremo né all'altro, né in questo né nell'altro mondo. Ha abbandonato ogni opinione, non ha più bisogno di cercare conforto o rifugio in teoria o ideologia. Ideologia, scusate. Per il saggio non c'è alcun punto di vista su ciò che si vede, si ode o si percepisce. Come si potrà mai giudicare come farsi mai un'opinione su un essere tanto puro da aver lasciato andare tutti i punti di vista? Un saggio non sente più il bisogno di formulare dogmi o di scegliersi un'ideologia. Persone simili abbandonano tutti i dogmi e le ideologie. Una persona davvero nobile non si lascia mai intrappolare da regole o rituali. Avanza con fermezza verso la sponda della liberazione e non farà mai ritorno al regno della schiavitù. Ve l'ho letto tutto in realtà, perché mi sembrava bello. Leggo. Finisco di leggere un'ultima cosa e poi mi fermo. In base a questi versi, è difficile comprendere come i seguaci di Gotama procedessero non solo a sviluppare una teoria della verità assoluta, ma a trasformarla in un pilastro centrale del suo insegnamento. Nel corso del tempo hanno ignorato anche il consiglio preveggente di non dichiarare inferiori Hina, altre visioni nel canone Pali come relativo al veicolo inferiore, buddismo Hinayana. Ecco, mi fermerei un attimo per vedere se c'è qualche riflessione iniziale.
Beh, direi che è stato molto chiarificatore la lettura, chiarificatrice la lettura diretta che hai fatto tu di questo sutta. E in effetti è anche sempre una cosa che mi ha attratto verso il buddismo, è stata proprio questa, quella. Non ci arriverò mai, non ho questa pretesa, però quella di staccarsi da qualunque opinione e da qualunque visione. che è una posizione difficilissima secondo me da raggiungere, ci arriverà qualche saggio, qualche Dalai Lama, almeno per me è abbastanza difficile. Però una riflessione questa personale, che è vero che talvolta, magari senza nessuna volontà di superbia, però si pensa che, cioè io mi trovo magari a considerare che quella visione è inferiore alla mia. Questo devo dire che se ci rifletto succede, almeno a me personalmente. Ingiustificatamente, naturalmente, perché poi se uno si ferma a riflettere un attimo e ad approfondire questo pensiero, sicuramente si accorge che non è possibile che sia solo la tua visione quella corretta, quella esatta.
Io devo dire che ultimamente sto applicando questa, ma proprio ultimamente, nel senso di da non molto tempo, questa visione anche alle opinioni politiche. E
Bravo.
devo dire che il risultato è una minore sofferenza nei confronti delle cose. Ad esempio, sono riuscito a leggere che il ministro della pubblica amministrazione sarà di nuovo Brunetta,
Tu sei stato coinvolto?
senza essere particolarmente coinvolto.
No, io mi sono arrabbiata moltissimo su quando ho visto tre nomi per me insopportabili. Dopo aver ingiuriato contro me stessa perché ho messo su quel canale, non dovevo mettermi, dovevi andare direttamente sul cinema come fai sempre. Dopo aver fatto anche una serie di sproloqui con un amico di mia figlia che era qua, che ha subito le misure di quel momento, che ha detto, questa è pazza, ma ho veramente ingiuriato in modo insopportabile. Devo dire che poi dopo ci ho pensato e ho riportato la mente alla calma, però sul momento mi dispiace, non ce l'ho fatta. E se entro nell'argomento, devo fare appello veramente a tutta la pratica dei miei ultimi 12 anni. Non sono così. No, non ce la faccio ancora. Devo esercitarmi ancora, pur rendendomi conto che l'errore è mio, perché non posso. Non è giusto, non è corretto, non nei confronti loro, perché la mia opinione nei confronti loro non cambia, mi dispiace. Nei confronti di me stessa, perché non è giusto che io mi erga prima di tutto a giudice. Però al di là di questo, non è giusto che io cada in quella rabbia anche momentanea. Che poi si esaurisce con una serie di sproloqui di una mezz'oretta e finita lì, insomma. Però non è giusto cadere in queste. Per me stessa, io mi arrabbio, mi infastidisco di me. Ma credo che nei prossimi giorni mi ricapiterà di nuovo. Spero, già, farò grande pratica su questo. Credo che questo sia veramente una palestra della nostra pratica, entro cui allenare la nostra pratica. Sono contenta per te, Graziano, che tu sei stato fermo subito. Bravo, ti ammiro. Non ce l'ho fatta.
Ecco, io riguardo a questo, non lasciare le opinioni, mi è sempre difficile riuscire a capire a quando sono solamente opinioni o quando tu stai facendo delle riflessioni che ti portano un poco avanti nella comprensione. Questo per me è sempre stato un punto delicato da riuscire a capire qual è il limite. Perché lasciare le opinioni, però magari a te viene un qualche pensiero, qualcosa che sembra intuizione e magari ricade ancora nell'opinione. Questo secondo me è un punto abbastanza delicato perché comunque la conoscenza anche nella, negli insegnamenti va avanti, no? E va avanti perché qualcuno propone qualcosa di nuovo. Ecco, questo è sempre stato una cosa un po' difficile. E un'altra cosa sulla speculazione metafisica, no? Riflettevo proprio ieri, oggi, che a volte pensiamo che le speculazioni metafisiche siano solo su Dio, verità assolute, eccetera. Ma invece mi sembra che le speculazioni metafisiche facciano parte del nostro pensiero comune. Per esempio, se io dico, le fragole con la panna sono il migliore dessert. E questa è una proposizione metafisica, perché nessuno può dirmi che è sbagliato e nessuno può dirmi che è assolutamente giusto. Cioè le proposizioni metafisiche, secondo me, riguardano anche tutti gli aspetti delle preferenze e delle opinioni, no? Quindi sono tante le opinioni metafisiche che possiamo sviluppare nel corso anche di una singola giornata. Non so se può essere una cosa sensata, perché è una pensata dell'ultimo momento.
Sì, anch'io sono d'accordo. Più che altro, per me, dal mio punto di vista, più che abbandonare le opinioni, perché anch'io credo che l'uomo vada avanti ad opinioni, è abbandonare la rigidità. Nel senso, abbandonare l'idea che la mia opinione sia più valida della tua. Cioè, se non pensiamo... Cioè, le opinioni sono importanti, perché è il nostro modo di conoscere anche la realtà. Si conosce coi sensi e la mente conosce anche facendosi opinioni, punti di vista... La negatività nasce quando la rigidità non permette il confronto, perché poi effettivamente le opinioni sono il nostro punto di vista sul mondo, ma se si apre l'idea che l'altra opinione può danzare con la mia, è un conto. Se invece le due opinioni si scontrano, non ha senso. Però diciamo, la bellezza delle opinioni può essere questa, cioè se io le prendo come il mio passo di danza, aspettando gioiosamente che anche tu faccia il tuo e cerchiamo insieme di trovare un accordo, qualcosa che meraviglia entrambi, sono bellissime le opinioni, credo che sia il nostro modo di conoscere. Non sono contro le opinioni, anch'io come Ricky, non sono contro le opinioni, sono però contro i netti confini, le rigidità, insomma, contro questo. Ecco. Sono i confini che mi danno fastidio.
Certo che vale, lo dice anche il testo, l'opinione secondo me ci può anche stare per un confronto, per una crescita, è vero, ma dipende sempre come la presenti, perché il pensiero prima è la mia opinione è quella giusta. Io vengo da te e ti dico, guarda, la mia opinione è quella giusta, parliamone. E tu mi dici, la mia opinione è quella giusta, parliamone, è un po' difficile. Oddio, possiamo parlarne lo stesso, però insomma, poi lasciarle andare completamente con questo presupposto è difficile. È proprio come diceva Riccardo, se io mi presento a un tavolo e dico no, le fragole con la panna sono il miglior dessert del mondo, beh, un altro mi può dire, scusa, per te, ma mi fanno schifo.
E io invece vado lì e dico, me le fai assaggiare?
Bravo.
Già meglio.
Proseguo.
Volevo dire questo, che...
No, Daniela, questo... volevi dire qualcosa, Daniela?
Sì, sì. Si sente? Ok. Dicevo che sì. Questo sutra è uno di quelli più citati da Fabban, per chi lo conosce. E per quanto mi riguarda, ecco, questa cosa delle opinioni... Cioè, appunto, è vero che esistono e ci dobbiamo avere a che fare. Appunto, il fatto è non essere prigionieri. Quindi, anch'io appena ho sentito Brunetta, ho avuto un senso di rivolta dentro di me, no? Perché, ecco, Però diciamo che poi anche leggendo magari cose, vabbè, che non riguardavano direttamente lui, ma un po' su quello che si cerca di realizzare, mi sono detta, vabbè, posso anche non essere così prevenuta, anche se, cioè, questo ad esempio lo sento fortemente. Però non mi sembra di essere prigioniera, nel senso che se poi succederà qualcosa di bello da parte di Brunetta, uno dice, sono disposto a rivedere la mia opinione, no? Che si è formata su cose di brutto, brutte che effettivamente sono arrivate da lui, no? Ecco, quindi era solo questo. Grazie.
Si potrebbero citare due detti che sono: le vie del Signore sono infinite e l'altra: le strade per l'inferno sono lastricate di buone intenzioni, che sì, sono figurati. Un po' l'opposto dell'altro.
Io già ho l'opinione pessima su Draghi, figurati te poi sentendo il resto, dimmi tu. Però vabbè.
No, comunque non accaniamoci solo su Brunetta, c'è no. Anche Mini. Cioè non mezzo, poverino, mezzo. Solo lui non...
Lasciamo stare. No,
poi prenderai invece... la lettura?
Sì, va bene.
Stanca.
No, va bene così. Va bene. Ascolto. No, dicevo, va bene. Dicevo, no, io quando de Brunetta ho visto, ho detto, ma qualcosa, avrà una cosa positiva, avrà una cosa per stare in dove sta, penso che, spero che faccia qualcosa, almeno una positiva, no? Ho pensato così, cercando anch'io di praticare il buddismo. Però per riguardo alle opinioni, dove lavoro è una gran palestra, perché lì tutti diciamo come la pensiamo, no? Perché come sapete è una comunità e allo stesso tempo lavoro anche nel nido e vedo le maestre che stanno costantemente criticando, cioè fanno sempre dei commenti, loro comunicano, devono comunicare, tutti dobbiamo comunicare. Allora io tante volte queste comunicazioni che sono necessarie, perché a volte una mamma fa una cosa che non dovrebbe fare, io la vedo e devo sapere come stanno le cose, no? Però a volte vedo che sappiamo troppe cose, almeno nel mio lavoro, no? E a volte io mi vedo che sto opinando cose che neanche mi riguardano, che poi è brutto. Allora io, anche per praticare nel mio piccolo, no? Ho pensato non opinare più, perché anche no, il mangiare quanto è cattivo, e stiamo parlando sempre male del mangiare e della cuoca, che fa schifo veramente. O certe mamme che sono sporche o non puliscono e siamo laveri, ha lasciato così, no? Certo, ma è costantemente. Allora, però è bruttissimo, no? Perché poi alla fine hai io generalmente un buon rapporto con tutti, però dopo averla criticato a quella persona, io sto, sì cara, come stai? Capito? È un po' che mi fa stare un po' male, perché mi sento ipocrita, però allo stesso tempo, se mi chiedono un'opinione di qualcuna, io la do. Però stavo un po' in conflitto, devo dire, perché a volte davo l'opinione senza che me lo chiedessero e generalmente, come sono persone che hanno delle problematiche, non ne sono cose molto belle, no? Tipo quella la quale hai visto con me al bagno, tutto sporco, non ha buttato i pannolini dei bambini, sono 3 giorni, una settimana che stanno i pannolini lì, già gliel'ho detto che deve buttarlo, io non glielo vado a buttare. Capito? Sono queste cose della quotidianità che è un po' difficile e a volte trovo un pochino di difficoltà in vedere qual è il confine. Però per praticare, dicevo, ho deciso di non dire più la mia. Anche se a volte ho voglia di dire la mia, o andando dappertutto, perché io sto io cammino per tutto l'istituto e vado a vedere dappertutto l'istituto, cioè metto il naso dappertutto e mi rendo conto di un sacco di cose. Per lo stesso modo potrei fare molte pettegolezzi, no? E io adesso sto facendo, cercando di non dare la mia opinione a meno che non me la chiedano. Ed è molto difficile. È molto difficile perché lì subentra l'ego, da parte mia parlo sempre, no? Perché se io dico è perché so, no? Allora sono importante. Allora queste cose sono un po', almeno nel mio lavoro lo trovo difficile, però per praticare è veramente una palestra. Certo, se non dico la mia, poi rimango come si dice, confinata, no? Perché Santa non dice niente, allora o non sa niente, ho paura anche di che non mi chiedono niente, io rimango là nell'ultimo, capito? È un po' difficile, non lo so. Per questo stavo pensando, io ascolto le riflessioni che faccio di quello che parlate, non tanto che io devo dare la mia opinione su quello che leggete, perché a volte faccio molta fatica a capirlo, perché è filosofia, è molto, mi sembra una cosa molto intellettuale, perciò a volte non preferisco opinare, perché comunque sono cose che cerco di mettere nel mio, ecco. Basta.
Grazie Santa del tuo intervento. Se volete vi riprendo. Una volta che la dottrina delle due verità si diffuse, erano pronte le condizioni perché il buddismo si sviluppasse così come ci è stato trasmesso fino ad oggi. Anche se Gotama non ha mai usato i termini Sammuti e Paramatta, tutte le scuole successive del buddismo adottarono questo modo di pensare la verità. Così quando Walsh afferma che molto spesso il Buddha parla di insutta in termini di verità relativa e convenzionale, sta semplicemente esprimendo la sua adesione inconsapevole all'ortodossia buddista Theravada. Il linguaggio delle due verità è parimenti così radicato nelle tradizioni tibetane dell'Asia orientale, che sarebbe estremamente improbabile che qualcuno possa perfino pensare di metterne in questione la legittimità. Non sappiamo esattamente quando, come o perché i buddhisti fecero la scelta fatidica di abbracciare la dottrina delle due verità, ma nel farlo adottarono più di una semplice teoria. Le due verità divennero gli occhiali attraverso cui il buddismo finì per vedere se stesso, i suoi insegnamenti e le sue istituzioni. Una volta che gli occhi si adattarono a vedere le cose in quel modo, i buddhisti dimenticarono di portare occhiali. Il mondo, che appariva attraverso quelle lenti, divenne così familiare e ovvio che lo diedero per scontato. Era semplicemente il modo in cui le cose erano ed erano sempre state. Parte dell'attrattiva esercitata dalla teoria delle due verità è che in apparenza rende la vita molto più chiara e semplice. L'illuminato può essere ora inteso come chi ha ottenuto una comprensione diretta della verità assoluta, mentre i non illuminati sono coloro che rimangono impantanati nelle verità ambigue della tradizione e della convenzione. Formulato in questo modo, il raggiungimento dell'illuminazione diventa la questione privata di chi ha ottenuto la conoscenza mistica e privilegiata della verità con la V maiuscola. Fermerei ancora qualche minuto. Ecco, a me questa parte mi faceva venire in mente questa riflessione, ossia anche rispetto al discorso delle opinioni, no? Che, come dire, ci possa essere anche questa interpretazione, no? Da parte della tradizione, buddista. I non illuminati sono quelli che dibattono delle opinioni, no? Delle proprie opinioni. E quindi sono coloro che appunto lottano per affermare quello che pensano, no? La propria opinione. Mentre gli illuminati sono quelli che hanno abbandonato le opinioni e si ergono ad una verità più elevata, no? Se proprio si alzano, si guardano tutto il resto dall'alto, no? E mi ricorda un pochino anche questa distinzione che c'è anche nella cultura greca, dove si parla di doxa, che è appunto l'opinione, e della letheia, no? Cioè questi due piani nettamente distinti, no? Cioè, chi si occupa della doxa sono quelli che, appunto, i politici, coloro che discutono di ciò che riguarda le cose concrete di tutti i giorni, in qualche modo, no? E mentre chi ha veramente raggiunto la sapienza, la vera sapienza, sono quelli che possiedono la lettera, no? Che sono elevati ad un livello superiore. E quindi penso che ci sia anche un po' questo aspetto, cioè non che io non aderisco a questa idea, ma penso che un'interpretazione possibile sia sicuramente questa, rispetto anche al sutta che abbiamo letto precedentemente.
Beh, comunque è evidente che a un livello sia intellettuale ma anche pratico è molto più semplice avere due verità ben definite a cui appellarsi, ma anche psicologicamente, soprattutto psicologicamente, sia che per i buddhisti dell'epoca, anche per quelli di oggi, per chiunque credo, che è molto più semplice appellarsi a un'idea definita, che non invece mettere in dubbio ogni volta quello che una persona, quello che si pensa, quello che si sta per fare sulla propria consapevolezza, cioè la famosa domanda sei sicuro? Beh, è più scomoda. E soprattutto ci riporta sempre a quella famosa fatica, che non è una fatica intellettuale o filosofica, ma è la fatica di fermarsi e farmi la domanda, sei sicuro sia di un'opinione che di una scelta che stai facendo, perché comporta una serie di indagini nella tua mente o nel tuo profondo che talvolta non sono proprio piacevoli o non sono quello che vorremmo o semplicemente non abbiamo neanche voglia di fare quella minima fatica.
Comunque questo è tipico un po' di tutte le culture, anche la cultura indiana dell'epoca, ma che vale anche fino ai giorni nostri, proprio questa divisione in caste, cioè le due caste superiori che avevano la conoscenza e il potere, le caste inferiori, addirittura i fuori casta, che avevano poco, niente o meno di niente di potere. Ma anche nella cultura occidentale, da quella medievale in cui appunto il solito e chi deteneva il potere sia spirituale che temporale comandava e gli altri stavano sotto. È molto tipico, però in questo secondo me sta la rivoluzione del Buddha, che è passato da una visione dualistica a una visione che secondo me è molto più integrale, in quanto lui non ha riconosciuto le caste e ha preso nel suo sangha, cosa assolutamente impensabile, fuori casta, le donne, cioè tutti coloro che proprio non detenevano alcun potere. E quindi è lì la sua rivoluzione che poi tutto sommato mi sembra piano piano è stata riportata più o meno nei canoni tradizionali, se non proprio con la stessa durezza, comunque la divisione tra chi ha appunto la conoscenza e chi non ce l'ha è ritornata.
Anche secondo me non è molto semplice, perché il problema è del buddismo, del cristianesimo, a mio parere, è il fatto che sono religioni che nascono, sono, tra virgolette, nascono, sono create da persone che non hanno realizzato le verità che dicono. E quindi la modalità dualistica è l'unico modo che ha di conoscere e di interpretare la realtà chi risvegliato non è. E anche io faccio il parallelo con Gesù, ma anche Gesù andava con peccatori, con donne, aveva realizzato delle verità, una realtà unica, dell'unitaria, meravigliosa, che non, poi subito dopo gli apostoli e subito dopo poi la Chiesa non ha saputo portare avanti, perché non l'aveva realizzato quello. E lo stesso per il Buddha, la difficoltà è mettere e istituzionalizzare qualcosa senza averla realizzata, perché penso che se uno la realizza non la istituzionalizza, e quando diventa istituzione che purtroppo si perde qualcosa, si perde l'autenticità. Quello poi diventa per forza di cose, è un sistema continuo, dualistico, sopra, sotto, giusto, sbagliato, peccato, non peccato. Poi è un problema che nasce da quello, che chi realizza non fonda religioni, chi fonda religioni non è realizzato. Quindi non se ne esce più. Il nostro cammino è quello di dire, ma sei sicuro? Cioè sembra una... il cammino è il cammino del dubbio costruttivo, che il dubbio costruttivo è quello che ti fa sorridere alle diversità, ai punti di vista diversi, e meravigliarsi all'idea che siano esistite persone come Gesù, come il Buddha, che non hanno fondato religioni, per fortuna.
Penso che sia una difficoltà umana che riguarda, diciamo, tutti, no? Questo di passare da una visione innovativa a poi man mano restringersi e ritornare, diciamo, a delle visioni più così ristrette e che negano, no? Ho proprio letto oggi pomeriggio un articolo di uno che è stato a Bose per tanti anni, ed è stato pubblicato da Vito Mancuso, questo articolo di questo personaggio, che diceva appunto che la comunità di Bose è nata su una radicalità evangelica, no? E quindi ed era ecumenica. E poi racconta, in base alla sua esperienza e a quello che poi lui, pur essendo uscito, ha saputo, insomma, di quello che è successo all'interno della comunità, no? Di come man mano le cose poi hanno perso questa impronta originaria, dove diceva c'erano gente che, cioè c'erano monaci e abitanti di questa comunità che avevano visioni diversissime tra loro, no? E però trovavano questa, diciamo, unità nel Vangelo originario, e poi invece man mano, no, questa cosa è andata così perdendosi, fino ad arrivare poi a delle situazioni molto, molto gravi, no, di violenza e così. E quindi, cioè, le esperienze di intuizione ci sono, e poi com'è riuscire a portarle avanti, no? Quindi non lo so.
Io, l'ultima cosa, ho portato una tesi su il movimento dei frati cappuccini e dei francescani. Ecco, San Francesco, la generazione dopo di lui, aveva già completamente rovesciato il suo messaggio. Lui già con gli stessi suoi discepoli non riusciva a esprimere, cioè questa era una creatura che amava il mondo naturale, gli altri, con una meraviglia al di là di ogni religione. Quando poi i francescani hanno voluto istituzionalizzare, diventare un movimento, fondare la comunità, quello, lui si è fatto da parte, perché si era sentito già tradito. Perché credo che, come dici tu, Daniela, sia proprio un aspetto, non dico senza soluzione, però visto dalla dualità non c'è soluzione. Quando poi vai fuori dalla dualità non c'è più il problema, quindi credo che è difficile trovare una soluzione, però vedo che è un meccanismo che succede sempre. Cioè, ci sono esperienze di risveglio meraviglioso che appena, appena mettono i piedi per terra si, diciamo in un certo senso, si tradiscono. Ecco. Forse magari funziona proprio così, ecco, accettare questa cosa.
Del resto è proprio, ogni tanto la tiro fuori questa riflessione che faceva una mia insegnante dell'università, che mi ha sempre detto che tradizione ha due radici, una è portare avanti, l'altra è tradire. E quindi, come dire, nella tradizione c'è sempre insita la doppia, no, la doppia, il doppio significato, il doppio, la doppia modalità. Tradere, portare avanti nel tempo, anche tradire quello che è l'insegnamento originario. E quindi un po' dobbiamo fare i conti con questa, no? Con questa realtà. Pensare e parlare in tal modo incoraggia la tendenza a concepire il reale in termini singolari, dove per singolari si intende, secondo me, speciali, non comuni. Il nirvana, l'incondizionato, l'immortale, la vacuità, la non dualità, la natura di Buddha. Spingendo così il buddismo verso una posizione sempre più assoluta. In India la verità assoluta buddista divenne alla fine difficile da distinguere dalla verità assoluta descritta negli insegnamenti del monismo Advaita Vedanta, fondato dal riformatore brahmanico dell'VIII secolo Shankaracharya, antibuddista dichiarato. Anzi, una delle ragioni per cui i buddisti indiani, in particolare gli ex brahmani, potrebbero essere stati istintivamente attratti dalla dottrina delle due verità, perché essa rispecchia la familiare suddivisione tra la realtà assoluta singolare di Brahman, Dio, e il mondo della molteplicità, della sofferenza e dell'illusione, Maya. Eppure, una delle principali ragioni per cui il buddismo è scomparso dal subcontinente indiano è proprio il suo divenire così confuso con l'induismo devozionale, filosofico e mistico, da iniziare a perdere la sua identità. La dottrina delle due verità aprì la porta non soltanto all'ontologia, ossia allo studio della natura di ciò che è, ma anche all'epistemologia, cioè allo studio di come conosciamo ciò che è, e alla logica, come pensiamo ed esprimiamo ciò che è. Studiosi buddisti quali Vasubandhu, Dinyaga, Dharmakirti contribuirono notevolmente a sviluppare tutti questi campi del pensiero indiano, in cui per secoli furono impegnati le menti più brillanti di tutto il panorama religioso. L'apogeo, e come divenne evidente, il gran finale del pensiero buddista in India ebbe luogo nella grande università monastica di Nalanda, sita nell'odierno Bihar. Quella che il Dalai Lama ha chiamato la tradizione di Nalanda servì come fonte primaria alle scuole buddiste che fiorirono in seguito in tutta l'Asia centrale e orientale. In uno stesso addestramento come giovane monaco buddista tibetano fu di fatto una versione aggiornata della formazione di Nalanda.
Magari, se può essere interessante, potremmo mettere un piccolo assunto su Shankaracharya, perché è stato un pensatore molto importante nell'India e lui pensava che ci fosse un'unica realtà, che è quella del Brahman. che conteneva tutto il resto è solo Maya, illusione. E appunto penso che possa essere molto interessante, magari vediamo se riusciamo a sintetizzare qualcosa di quello che abbiamo studiato nel corso per insegnanti. Ed è interessante quello che dice Bachelor, che questo avvicinarsi sempre di più dei due pensieri, quello buddista e quello, diciamo, brahmanico, del Vedanta, eccetera, abbia portato poi alla scomparsa del buddismo in India. In effetti, l'insegnamento del Buddha era appunto radicalmente diverso, almeno sotto certi aspetti, per esempio Anicca e Anatta sono assolutamente originali rispetto al pensiero indiano tradizionale. Forse è l'originalità del Buddha proprio in questi due termini. E come poi tutto è stato riportato all'interno di una visione tradizionale indiana. Aspetta, ripeti?
Ecco, no, se è una cosa che va ad essere simile, prendi l'originale. Che l'originale era il pensiero indiano, la visione filosofica indiana. Allora, se il buddismo diventa simile a quello, è chiaro che poi perde forza perché cambia le sue caratteristiche. Quindi è sempre stato questo, no? Che la coppia non è meno valida dell'originale.
Certo.
E poi la visione brahmanica era molto molto era radicata, molto soprattutto nei villaggi, mentre l'insegnamento del Buddha era più nelle città, insomma. Sì. Però la grande parte della popolazione indiana è sempre stata nei villaggi. E quindi appena ha perso un po' di forza, ha ripreso il sopravvento la visione più tradizionale.
Se non ci sono altri interventi, andrei avanti. Un ulteriore vantaggio della dottrina delle due verità consiste nel fatto che forniva al buddismo un modello per il potere ecclesiastico. L'autorità religiosa si poteva ora concepire come il privilegio di coloro che avevano ottenuto una comprensione diretta della natura della verità assoluta. A mano che la comprensione di ciò che costituiva la verità assoluta divenne oggetto di considerazioni filosofiche ed epistemologiche sempre più sottili, la si poteva comunicare solo nel linguaggio estremamente tecnico impiegato, per esempio, dai Lama Geluk. I seguaci comuni si trovavano esclusi da questo discorso, in tal modo tagliati fuori dalla possibilità, almeno in questa vita, di ottenere la comprensione sublime richiesta per detenere un'autorità all'interno della comunità. Affermare di possedere la comprensione teorica ed esperienziale della verità assoluta, d'altro canto, forniva legittimazione che aveva il potere. Il risultato è che le istituzioni buddiste oggi tendono a essere dominate da un clero professionale, spesso profondamente conservatore, che resiste a ogni tentativo da parte di chi non ha potere, in particolare le donne, di mettere in questione l'autorità. Mi fermo ancora un attimo perché mi sembra un passaggio molto interessante.
Sì, è molto interessante perché è proprio il processo naturale di tutti i pensieri religiosi, proprio accade sempre così. Scusami Daniela, non ho visto che stavi intervenendo.
No, niente. Chiedevo chi sono i Lama Geluk, se qualcuno lo sa.
La tradizione tibetana, penso una delle sei tradizioni tibetane, e immagino che sia quella che faccia capo a Dalai Lama, i berretti gialli.
Quelli che discutono, diciamo, all'aperto, dando le manate. Ok.
A questo proposito, questa mattina ho sentito una bella intervista, non so su quale, era su Radio 3, però non so su quale programma, perché stavo andando in macchina, sono capitato casualmente. Ed era un'intervista a Concita De Gregorio, immagino che tutti conosciate chi è, giornalista, e parlava appunto del linguaggio tecnico della politica, il linguaggio tecnico dell'economista, il linguaggio tecnico no, delle varie branche del sapere, della tecnica, e che riguardano poi la politica. E diceva le cose interessanti, ossia che da un lato vedeva delle generazioni di politici che si affacciavano al mondo della politica di alto livello senza conoscere esplicitamente questo tipo di linguaggio, e quindi non conoscendo questo linguaggio economico, scientifico, tecnico, non so, della giustizia ad esempio, non riescono a dominarlo, quindi si fanno sopraffare da tutto quello che c'è intorno, no? Dai tecnici ad esempio. Ma dall'altra anche il doppio gioco, ossia che rimanere su un linguaggio molto tecnico, molto avanzato, molto raffinato e specialistico, taglia fuori dalla comprensione delle cose che si stanno dicendo la gran parte delle persone, che quindi di fronte a certi discorsi, soprattutto di tipo economico, ma anche di tipo, non so, di diritto costituzionale o quant'altro, non sanno esattamente di cosa si sta parlando. E quindi c'è un po' questa tendenza, non solamente quindi dal punto di vista della religione, della filosofia, ma anche in tanti altri ambiti. E l'altra cosa che mi chiedevo invece, quando lui dice che le istituzioni buddiste oggi tendono a essere dominate da un clero professionale espresso profondamente conservatore, siccome non conosco, nel senso non ho rapporti, non ho idea di come siano le istituzioni buddiste oggi, di quali siano sostanzialmente, faccio un po' fatica, no? Cioè capisco cosa intende, ma non riesco ad avere riferimenti ben precisi, ecco, da questo punto di vista.
Nei discorsi di Diana sull'altra riva del fiume, quelli che abbiamo messo poi su Omega, mi pare soprattutto nel 5 di aprile, nel pomeriggio, c'è una lettera di Tai, e Tai si è scontrato tutta la vita col clero tradizionale vietnamita, proprio perché mantenevano delle visioni molto rigide, arcaiche e lontane per certi aspetti dall'insegnamento del Buddha. Forse Daniela ha ascoltato anche questo discorso. E quindi come questo sia reale, ecco. Per esempio, non conoscevano i sutra della tradizione del buddismo delle origini. Tai il sutra della Panapana Sutta l'ha conosciuto per conto suo, ma non perché l'avesse appreso come monaco della tradizione. E quindi come ha dovuto fare tutto un suo difficile percorso di riappropriamento delle tradizioni dell'origine.
Infatti Tai racconta proprio che lui aveva delle, diciamo, delle comprensioni che non gli quadravano già da giovane monaco, no? E che però appunto andando avanti con gli anni così poi è riuscito, no, a fare luce su quello che secondo lui era in contraddizione. E poi vabbè, un'altra cosa che mi ricordo da altri testi, ma non so quali, è che diceva spesso che quando lui e altri avevano organizzato i corpi di pace in Vietnam, no? Hanno avuto tantissimi ostacoli dal clero appunto più tradizionalista, tant'è vero che poi loro si sono fatti in monastero a sé stante, dove appunto diciamo avevano già modificato, no? un approccio così, non solo, non era più solo religioso, ma era culturale, no? Quindi di impegno effettivo, no? Per portare così non solo aiuto materiale ma anche spirituale, cosa che invece il clero tradizionale, da come ho capito io, insomma, tendeva appunto a rimarcare questa divisione assoluta, no? Noi sappiamo cosa bisogna fare dal punto di vista spirituale e religioso e voi contribuite al nostro mantenimento, e questa era la visione della società impostata.
Ecco, è bello che Mahayana si era messa in opposizione all'Hinayana perché proprio criticava questo aspetto, no? E poi come le cose tutto sommato ritornano.
Così nervia.
Diciamo che forse per me, per noi, per chi ha un approccio appunto culturale al buddismo più che religioso, non so se è il termine corretto, ma riprendo una cosa che ha detto Daniela prima, no? Forse facciamo un po' meno, io faccio più fatica, no? Quindi a questo punto a vedere il dogmatismo del clero professionale, proprio perché non avendo un clero di riferimento a cui fare riferimento, come dire, probabilmente in Occidente questo tipo di chiusura clericale buddista la si percepisce meno o poco, proprio perché abbiamo un approccio più aperto, non so se più aperto, ma comunque sicuramente non di tipo religioso, così come si può avere ad esempio in Vietnam piuttosto che in posti dove il buddismo è la religione dominante.
Io penso che noi siamo stati molto fortunati a conoscere Thay, la visione di Bachelor, di altri maestri, ma mi sembra, per quel poco che conosco anch'io, che anche in Italia, in altri ambiti buddisti, ci sia comunque questa rigidezza, divisione, per esempio tra laico e monaco, eccetera. Per cui lo percepiamo meno, però probabilmente c'è comunque.
Io stavo considerando, riguardo alla mia esperienza, che probabilmente se invece di approcciarmi e conoscere il buddismo attraverso Thay l'avessi conosciuto attraverso un monaco rigido, clericale, oppure dell'alto clero buddista, non lo so, magari mi avrebbe precluso proprio il mio approccio al buddismo. E quindi sono molto d'accordo con Riccardo, che noi abbiamo avuto questa grande fortuna di conoscerlo in questo modo e di avvicinarci in questo modo, anche perché quello, uno dei presupposti, uno dei messaggi di Thay è proprio questo: il buddismo è per tutti, tutti. E se invece, non so, magari conoscessimo qualche alto prelato buddista, non so se avremmo avuto, almeno io non so se avrei avuto lo stesso, anche perché quando si parla poi di alte cariche, ovunque esse siano situate, sappiamo che le cose si complicano sempre di più, e anche il rapporto con le persone normali, comuni, che non appartengono a una certa cerchia, viene meno, e quindi c'è il distacco, eccetera, eccetera.
Leggerei ancora un poco. Un'altra importante funzione, anche se probabilmente non intenzionale, della dottrina delle due verità è stata quella di rinforzare e legittimare le modalità dualistiche del pensiero, che in una forma o in un'altra continuano a emergere nelle culture umane. ne sono esempi. Sacro opposto a profano. Eterno opposto a transitorio. Incondizionato opposto a condizionato. Realtà opposta ad apparenza. Io aggiungerei anche puro opposto a impuro, ad esempio. Oppure perfetto opposto a imperfetto, anche spirituale. Sembra che ovunque si radichi il dogma religioso o semi-religioso, le persone iniziano a pensare in termini di una realtà più alta, incorrotta, in opposizione alla quale abitano un regno inferiore e corrotto. Che questa dualità sia espressa nei termini di creatore e creazione, oppure di nirvana e samsara, fa poca differenza. Una volta che si trova sotto l'influenza di un pensiero opposizionale così carico, la vita della persona diventa nettamente divisa in un'area spirituale e in una mondana. La prima si associa a tutto ciò che è buono, eterno e vero, mentre la seconda tende a essere considerata indegna, imbarazzante ed effimera. Nella storia del buddismo, questo dualismo ha portato ad un'insistenza ricorrente sulla purezza innata della mente in opposizione alla natura incontaminata, alla natura contaminata e impura del corpo. E qui mi fermo. Io ho aggiunto queste coppie di opposizione perché mi sembravano, almeno per me sono altre coppie, ce ne sono tante probabilmente, coppie oppositive. Puro ed impuro salta fuori dal discorso che fa lui, così come perfetto opposto a imperfetto, o spirituale opposto a mondano. E mi veniva in mente che c'è un discorso che fa sempre Stephen Batchelor al piano dei ciliegi. Si intitola domande, si trova sul sito di Piano dei Ciliegi, sono domande e risposte. E lui ha una domanda di una persona che chiede qualcosa relativamente al purificare la mente, che ad esempio penso che sia un verso del Dhammapada dove è contenuto proprio questo invito al purificare la mente. Lui, Batchelor, dice che nei suoi discorsi, nelle sue spiegazioni, tende a non utilizzare il verbo purificare, perché gli sembra che faccia appunto il gioco degli opposti, no? Quindi il purificare opposto a impuro. E perché secondo lui fa parte sempre di questa concezione di qualcosa di impuro che è legato soprattutto al corpo, e quindi quando la mente è troppo attaccata alla corporalità, e quindi come questa concezione che vede nel corpo qualcosa di sporco, di impuro, e come l'elevarsi dall'impuro consista quindi nel trascendere in qualche modo la materia e andare sempre più nello spirituale, no? Nell'astratto. E, è sembrato interessante questa parte qui, magari se la trovo, l'ho trovato ieri, ma poi ho dimenticato di estrarre questo pezzo, perché l'avevo trascritto, quindi magari ve lo giro.
Un'altra categoria, monaco laico, monaca laica, da parte degli opposti.
Secondo me, purtroppo, è un problema che non si potrà mai risolvere. Vedi, già dicendo problema vuol dire che c'è il non problema. Purtroppo è proprio il modo che abbiamo. Tutto quello che l'uomo tocca divide. Non c'è un modo diverso di approcciarsi alla realtà. Cioè, perlomeno, anche dire vado oltre. Tutto questo si pone un oltre e un qui, quindi non credo che esista un modo di andare oltre questo metodo conoscitivo. forse è importante rendersene conto. Io insisto su quello, perché quando non ce ne si rende conto si nascono anche le violenze, le opinioni rigide, eccetera, eccetera, eccetera. Però purtroppo, o per fortuna, nessuna delle due è l'unico metodo conoscitivo che abbiamo, quindi con quello dobbiamo utilizzarlo, perché è vero che leggevo, non mi ricordo dove, che un coltello può uccidere una persona, però può tagliare anche una mela. E quindi effettivamente la qualità è l'uso che ne facciamo, però la visione dualistica è il nostro modo di conoscere, deve avere un senso, perché non riesce ad andare oltre. Finché ci siamo, c'è una visione che piuttosto, anziché dire oppone gli aspetti, si può pensare a una visione che li compenetri, questo sì, però per forza di cose, se c'è una destra c'è una sinistra, se c'è un sopra c'è un sotto, e se c'è un oltre c'è un qui, non vedo come poter pensare con un corpo a una visione non duale. Penso piuttosto, cioè personalmente mi arrovello più su come usarla bene questa cosa, perché se no non ne esco più.
E secondo me l'altro problema è quello di dare un giudizio qualitativo, sacro buono, profano male, eterno buono, transitorio non buono, no? Le coppie opposti possono anche stare, ma forse bisognerebbe riuscire a non dare una valenza qualitativa, un giudizio, e appunto, come dicevi tu, integrarle.
Sì. Però c'è anche, o meglio, abbiamo la possibilità di una di uscire da una visione così dualistica. Tra l'altro mi sembra anche una delle strade indicate dal Buddha. Per esempio, non so, per quello che riguarda incondizionato, condizionato, sacro, profano, eccetera, si può anche arrivare, o meglio tentare, no, arrivare non lo so, a considerarci come un tutto, e in questo tutto ci sta dentro tutto. Ogni essere umano, per come la penso io, è composto da opposti, e il problema è cominciare ad accettarle che sia così. Cominciamo ad accettare che sia così e che non esiste, per esempio, uno dei grandi opposti, il bene e il male. Certo che ci sono, però non è che tutti siamo, che l'essere umano è composto la mente dal bene, il corpo dal male. Siamo composti da tutte e due, siamo composti di mente e di corpo, che sono imprescindibili. L'uno non può esistere senza l'altro, almeno fino alle conoscenze che abbiamo oggi, poi domani non lo so, però l'uno non può esistere senza l'altro, ma cominciamo ad accettarlo. E in effetti, come aveva detto Jung, uno dei gravi errori, gravissimi errori del cristianesimo è stato proprio questo, quello di considerare che possiamo essere fatti tanto buoni e basta. Non è vero. Cominciamo ad accettare la realtà, quello che poi è una, mi sembra, delle grandi vie della nostra pratica. Cominciamo a vedere la realtà, cominciamo sicuramente, come dice Riccardo, ad estraniarti dal giudizio, ma anche ad accettare che non possiamo essere soltanto buoni, non lo siamo. È inutile che stiamo qui a raccontarcelo. E questo, secondo me, come non ci sono dei momenti in cui, non so, se io ripenso a me, ci sono magari dei momenti in cui ero presa da una spiritualità assoluta e basta. E poi magari mi sono ricreduta e magari sono diventata completamente avulsa da questo. Cioè, siamo fatti di tanti momenti, il punto è che siamo fatti di opposti. L'universo stesso mi sembra che sia fatto di opposti, però cominciamo ad accettarlo, perché finché non prendiamo coscienza che siamo fatti anche di questo, e come ci dice il Buon Tai, che è una cosa molto difficile, almeno per me, io sono sì la ragazza violentata, ma sono anche il violentatore. Questo è una delle grandi difficoltà.
Del resto anche questo, quando si dice questo è perché quello è, si va esattamente in questa direzione, cioè la sinistra c'è perché c'è la destra, e viceversa, no? La questione è che quando, se io dico la mano sinistra, va bene, non ha molto senso dire la mano sinistra c'è perché c'è la mano destra, in realtà sì, però se io dico a una persona che ha una profonda convinzione di, sempre per tornare a questioni politiche, di idee di sinistra, e posso dire a questa persona, guarda che la sinistra c'è politicamente perché c'è la destra, e quindi per fare in modo che esista una visione del mondo c'è bisogno che ne esista anche un'altra completamente diversa dalla tua, e quindi devi accettare in qualche modo che ci sia anche quella visione. Spesso, almeno nel passato, l'idea invece era no, faccio prevalere la mia visione in modo che quell'altra visione scompaia, venga annichilita, no? Per sempre, scompaia dalla faccia della terra, e io possa in qualche modo imporre o far valere, perché è migliore delle altre, la mia visione. Ecco, la cosa difficile è questa, così come puro impuro, pensare che tutto ciò che appartiene al corpo, appunto alla, non so, pensiamo all'ambito della sessualità, quanto è stato in qualche modo negativizzata, no? Questa parte, pensando che fosse impura in qualche modo, e quanto danno ha fatto una visione di questo tipo a chi ha aderito a quella visione. Quindi sì, forse è proprio una questione di trovare non tanto sì, la via di mezzo, ma nello stesso tempo di riuscire ad accettare che entrambi i poli abbiano una loro validità o una loro possibilità, ecco.
Questo è un punto abbastanza dolente dal punto di vista educativo, però, perché spesso in ambito così educativo si estremizza molto, cioè non si porta a riflettere, no, sulla possibilità di e, no, posso essere questo e quello, ma appunto come a nostra volta abbiamo ricevuto insegnamenti di questo tipo, no, spesso anche i bambini li tramandiamo in una maniera abbastanza... Ed era una delle difficoltà con cui mi scontravo tanto come insegnante, no? Perché comunque avevo dentro forte, no? Questa cosa che veniva quasi istintiva, no? Pur sapendo che non aveva valore, no? Anzi, era controproducente.
Concedetemi una digressione così, la politica però direi che ci insegna qualcosa, perché hanno lavorato tanto per creare un bel pensiero unico, o meglio tecnico, e quindi ci insegna che si può fare a fare un bel corpo unico, in questo caso non propriamente positivo. Scusate, è una battutaccia così.
Volevo invitare il Sangha a concludere la serata dicendo tutti insieme: Brunetta, ti voglio bene. È liberatorio, è liberatorio. Teniamoci per mano e ringraziamo.
Donato, potremmo dire: se c'è Brunetta, c'è speranza.
Senza Brunetta non ci sarebbero i grandi uomini politici. Ringraziamo Brunetta, grazie.
In attesa, intendi.
La logica degli opposti ci ha fregato.
Beh, vedi che però su una cosa siamo tutti d'accordo.
Brunetta.
Questo è proprio, cioè, vedi che ci unisce in fondo, eh.
personaggio di alto profilo.
Povero Brunetto.
Adesso quando chiuderemo tutti proveremo un po' di dispiacere per quest'uomo a cui sono fischiate le orecchie in modo assurdo.
Vabbè, dai, se sento il telegiornale farò lo sforzo di non arrabbiarmi.
Come pratica.
Direi che questo paragrafo ha affrontato delle questioni abbastanza importanti e interessanti che ci hanno permesso di, come dire, di esprimersi anche parecchio.
E, sono contenta.
Quindi è stato molto interessante, è stato molto bello. Bene, grazie dell'incontro.
Anche a tutti.
Vediamo.
Grazie. Grazie a voi.
Grazie a tutti.
Sta parlando Matilde, forse?
Ah, sì.
Stavi dicendo
Matilde
qualcosa? Grazie a tutti, buona serata, buon appetito.
Grazie. Grazie.
Ciao.
Anche a voi tutti. Buona serata.
Ciao.
Grandi, a martedì. Grazie.
Ciao.
A voi.
Ciao Daniela, ciao a tutti.
Ciao, ciao.